luogo di nascita della COSTIP, la Coordination pour la Solidarité des Territoires de l'Île-de-France et contre le Grand Paris, che organizza la lotta ad Ivry e in tutti i comuni, i territori interessati dal progetto, rivendicato apertamente una produzione autonoma, comune e diffusa dello spazio urbano. Concludendo, quello che mi interessa ora sottolineare è che con l'affermarsi dell'iperurbano siamo di fronte alla fine della città e quindi alla fine di un soggetto rivoluzionario che si situa all'interno di un centro produttivo come poteva essere la classe operaia e la fabbrica nel fordismo. Le istanze di rottura non possono che provenire, a mio avviso, dalla sperimentazione della creazione eterotopica che si dà a partire dagli interstizi dell'urbano, dai margini. E penso non a caso anche alla SAD o alla Valsusa, che possono essere interpretate non come delle lotte in difesa di una natura assediata, come vorrebbe un certo discorso ecologista, a mio avviso reazionario, ma come delle esperienze di rottura e sperimentazione del margine all'interno dell'urbano. Grazie.
Ok, adesso prima di passare la parola anche a Duccio, così finiamo il primo giro, ecco, cioè, spero che tutti stiano un po' notando qual è stato lo sforzo, cioè di collocarci in questa pluralità di sguardi, perché proprio non volendo determinare una configurazione oggi compiuta, perché non si può, come dicevamo prima, né più parlare di città, che non vuol dire che le città siano scomparse, non si può più parlare di una sola tendenza economica, non si può più parlare di un solo modo di operare lo sradicamento, non si può più parlare di un solo modo di operare le trasformazioni. Questo sta volendo dire per noi approcciare, come dire, angolature, sguardi su territori certamente singolari, ma che sono forieri significativi di tendenze che in questo momento sono altamente critiche, perché producono proprio un passaggio epocale che, come abbiamo forse già detto in altre occasioni, dà, no, l'inurbamento su scala planetaria compiuto nel 2030. Il mondo che noi conosciamo è dentro una svolta antropologica, sociale, economica di una portata che non ha precedenti nella storia, per intensità e per dispiegamento. Quindi guardare le tendenze plurali, non voler identificare nessun soggetto portatore di un'interpretazione compiuta, né una configurazione come identificante una tendenza, è questo quello che forse anche Duccio ci può aiutare a capire parlandoci del suo contributo.
No, ecco, sì.
Una cosa. Siccome ci sono diversi interessati che sono accampati sulle scale, andiamo a prendere qualche altra sedia, ci stringiamo un poco così che tutti possano, così tiriamo un attimo il fiato intanto. Sì.
Che fortuna il mondo nuovo.
Thank you.
Di cartografare i territori zapatisti, vorrei premettere delle cose collocando insomma questa indagine nel complesso di questo numero della rivista, nella misura in cui specifico, diciamo, le altre cartografie presenti nel numero sono cartografie principalmente di quelle che già prima Cosimo aveva chiamato col termine Global City. Nel caso, in particolare in questo numero è presente Parigi, Londra e Berlino principalmente. Ecco, questo per dire subito che portare insomma una cartografia come quella, un'indagine su un territorio come quello sul Chiapas, vuol dire collocarsi proprio su un altro piano, che non è quello delle Global City, ma vuol dire collocarsi su un piano che possiamo chiamare periferico, questo in una doppia accezione, periferico sia nei confronti dello spazio urbano, ma dello spazio cittadino normalmente inteso, perché qua si tratta di territori prevalentemente rurali, agresti, sia periferico nei confronti delle Global City in quanto territori occidentali. Mi preme sottolineare questo carattere qua, no? Perché si tratta in qualche modo di un'indagine su territori realmente altri, che rappresentano delle alterità forti che è difficile inquadrare all'interno dei rapporti a cui siamo abituati. Dall'altra parte, se è vero che il Chiapas, nello specifico i terreni occupati dagli indigeni zapatisti sono periferici, dall'altro sono territori che negli ultimi 20 anni sono divenuti estremamente centrali per gran parte dei movimenti che dall'insurrezione del 94 non hanno mai smesso, come dire, di guardare cosa accade in quello specifico territorio, e soprattutto centrali nella misura in cui lo zapatismo ha saputo ed è stato in grado di inventare delle forme inedite del politico e di vivere, del vivere comune, fuori da istanze rappresentative partitiche, e che si dispiegano e si esplicano non solo nella parola ma nell'organizzazione e nell'articolazione stessa del territorio. E è da questo punto credo che possa derivare l'interesse per una rivista come Urban a un'indagine di questo tipo. Per cui un'indagine che vorrebbe, come dire, è un tentativo per, di rendere visibili le trasformazioni e i processi attraverso cui si è data questa riconfigurazione zapatista del territorio e si è sviluppata l'autonomia. Una volta detto questo, come dire, un'altra premessa da fare prima, come dire, di parlare del Chiapas è quella che non dobbiamo considerare che i territori zapatisti sono un altrove, o meglio, lo sono da un certo punto di vista, dall'altro non lo sono. Perché non lo sono? Perché partecipano e sono attualmente segnati dallo stesso modello di sviluppo globale, caratterizzato, come viene detto nella premessa del numero, da un inarrestabile movimento di accaparramento di terre e di risorse sottratte alle società locali e conquistate dalle multinazionali, ovvero da un modello economico che David Harvey ha chiamato, l'ha definito un modello estrattivo che si basa su un processo che è quello dell'accumulazione per spoliazione. Senza entrare nello specifico della categoria, questa categoria economica, diciamo che questi sistemi di espropriazione territoriale si articolano poi con dei sistemi di valorizzazione che è possibile riscontrare nei territori stessi che viviamo qui, ovvero tutti i meccanismi di valorizzazione che partecipano alla quella nuova forma, quella nuova economia che si chiama green economy, ovvero che vanno sotto il nome di ecoturismo, sviluppo sostenibile, valorizzazione della biodiversità, questo nello stesso momento in cui è in atto una vera e propria economia di rapina. Allora, perché focalizzarsi su questo prima di focalizzarsi sulle istanze di trasformazione e di autonomia del movimento zapatista? Perché è importante, come dire, cercare di restituire un'immagine del territorio che non è un'immagine omogenea in cui, come dire, si tratta di un'isola felice, perché sarebbe una falsificazione, ma è necessario restituire un'immagine che in qualche modo è quella di un territorio in disputa, dove esistono delle forti fratture, dei conflitti che non hanno mai smesso di esistere. Da questo punto di vista è utile, insomma, ricordare che in qualche modo quando uno va in Chiapas, nei municipi zapatisti e nei vari Puebli, può benissimo trovare nella stessa comunità zapatista delle abitazioni che è chiaramente visibile che non sono di indigeni zapatisti, ma sono abitazioni finanziate, in qualche modo donate dal governo. Per cui accanto, come dire, alle autocostruzioni zapatiste ci sono delle case in cemento con i mattoni in cemento donati dal governo messicano, e in cui è visibile, insomma, la scritta casa del governo. Questo per dire che all'interno di uno stesso insediamento abitativo, come all'interno di una stessa regione che si riconosce autonoma, ci sono degli elementi di frattura molto forte e una coesistenza di strategie estremamente, come dire, con cui il movimento zapatista deve quotidianamente far fronte. E vorrei, come dire, focalizzarmi su questo per arrivare a parlare di delle strategie messe in atto dall'alto per contrastare l'organizzazione dell'autonomia zapatista. Per cui quello che i zapatisti hanno definito quella guerra che i zapatisti hanno finito come guerra a bassa intensità, ovvero una guerra senza combattimenti apparenti tra le milizie delle ZLN e l'esercito federale, il cui dispiegamento non avviene solo su basi militari, al contrario, infatti è possibile individuare almeno tre livelli, tre piani su cui agiscono le strategie della controinsurrezione: quello degli attacchi paramilitari alle basi di appoggio e comunità indigene zapatiste, quello dei piani sociali, ovvero delle politiche contro la povertà, e quello infine mediatico. L'intreccio di queste strategie ha come obiettivo principale quello di controllare il territorio ribelle, separare le comunità indigene, porle in conflitto tra loro e rendere i loro abitanti dipendenti da un sistema di servizi e di assistenzialismo che distruggono uso e relazioni tradizionali e sviluppate a partire dall'organizzazione dell'autonomia. Dobbiamo dire che queste strategie rientrano nel più vasto programma latinoamericano, promosso anche dai cosiddetti governi progressisti, della lotta contro la povertà. A nostro avviso, una delle analisi fondamentali per capire queste politiche dall'apparenza umanitaria è quella del sociologo dei movimenti dal basso latinoamericani Raul Zibecki. Nel suo libro Controinsurgenza e miseria, la politica di combattere la pobrezza in Latino America, afferma che le politiche sociali disposte dal governo a seguito della loro promozione da parte della Banca Mondiale, che è possibile datare dopo la sconfitta degli Stati Uniti in Vietnam, l'avviamento di questa strategia globale che però, come dire, è intervenuta prevalentemente su Latino America, con la scusa di alleviare e combattere la povertà sotto la maschera dell'assistenzialismo solidale, sono il primo veicolo di distruzione di tessuti sociali e di omogenizzazione forzata dell'espropriazione di terre e risorse. Perché fare riferimento al piano delle politiche sociali? Da questo punto di vista, perché, come dire, è importante vedere come delle economie di rapina e la moltiplicazione delle infrastrutture non avvengono solo, come dire, manu militari e su basi di violenza esplicita, ma vengono portate avanti proprio da delle strategie di finanziamento economico e di politiche sociali che apparentemente non hanno questa sembianza. Occorre fare una precisazione importante: queste politiche non sono eritaggio e emanazione di un paradigma governamentale welfaristico, il cui presupposto è l'esistenza di diritti e un'economia fordista, ma l'espressione di un paradigma neoliberale, e nascono con l'obiettivo di arginare i conflitti e i movimenti dell'autonomia. Bisogna inoltre specificare che il neoliberismo in America Latina, come in altri paesi che si annoverano nel terzo mondo, non si sia mai dato come accesso al credito volto all'incremento dei consumi, ma come economia di rapina, appunto. E in Chiapas non è difficile vedere come queste politiche sociali derivano principalmente dalla necessità di arginare il movimento dell'autonomia zapatista, per cui dopo l'insurrezione del 94 c'è un dispiegamento moltiplicato di queste politiche. In particolare volevo riportare due casi: uno che era quello delle città rurali ecosostenibili, in qualche modo per misurare il piano di quella che si chiama la green economy in quei territori, e l'altro che si chiama la crusada contro l'hambre, la crociata contro la fame del 2013, indetta dal governo priista di Peña Nieto. Allora, che cosa sono le città rurali sostenibili? Sono, come dire, dei modelli d'abitazione, miniaturizzazione urbana che cercano di essere imposti nei territori zapatisti. Sono delle pianificazioni urbane, appunto, che forgiano ex novo una maniera di abitare e vivere il territorio che non ha niente a che fare col paesaggio urbano abitativo Ciapaneco, che si come dire, conforma come un arcipelago di piccole comunità disperse chiaramente nelle varie zone della selva. Per cui se le forme di abitazione indigena e zapatiste riflettono una diversificazione dei modi di organizzare la vita e si compongono di differenti relazioni con la terra e con gli spazi, le cittadelle artificiali stravolgono tutto questo, permettendo la concentrazione e la standardizzazione delle forme di vita. L'allora presidente Calderón, che aveva avviato questo progetto di pianificazione urbana, giustificava questo specifico progetto dicendo: le città rurali permettono questo, vivere meglio, perché uno dei gravi problemi che abbiamo in Messico è la grande dispersione della gente. Se il governo deve portare un cavo per la luce, un tubo per l'acqua, è più facile portarlo a una comunità di 1000 persone che ad una di 10 famiglie. Per cui viene giustificato sul piano pragmatico del grande Stato, che comunque deve arrivare a raggiungere i margini in qualche modo, in particolare il Chiapas, che è una zona di confine. E la cosa in qualche modo perché ho letto questa frase, perché questa che lui chiama dispersione è vista come il problema, insomma, no? Come un problema il fatto che ci sia un'abitazione dispersa, che in realtà si vuole distruggere la complessità dei modi di abitare delle comunità indigene. E quello che abbiamo detto noi, che non è la dispersione a persistere alla centralizzazione, ma il contrario, è lo sradicamento e la riorganizzazione delle popolazioni a frammentare e disperdere un tessuto comunitario, che se da fuori lo si vede disperso, dall'interno assume totalmente altre conformazioni. Dopo questa parentesi vorrei, come dire, appunto, abbiamo portato questi casi anche in qualche modo per far vedere come dal 94 l'insurrezione in Chiapas non sia mai terminata. C'è stato un sviluppo e un processo istituente dell'autonomia, ma l'insurrezione non è mai terminata, non c'è, come dire, stato un momento in cui c'è stata una regolarizzazione, una stabilizzazione del processo di trasformazione. E questo, come dire, in questa geografia che è stata che le comunità indigene zapatiste hanno costruito in parte del Chiapas, non ha smesso di svilupparsi, articolando costantemente azioni di resistenza di fronte agli attacchi a cui prima abbiamo accennato, è una sperimentazione incredibile. Di fatto, ora, l'interesse, come dire, di un tentativo di cartografia è quello, appunto, rendere visibile soprattutto i processi di sperimentazione, in questo caso, e i processi istituenti. E nell'indagine che abbiamo svolto abbiamo cercato di rendere visibile la riconfigurazione territoriale attraverso, da una parte, la questione della toma della terra, dell'occupazione della terra e la trasformazione dei terreni sottratti ai terratenienti e proprietari in terra recuperata, facendone una breve genealogia. Dall'altro, attraverso la restituzione dello spazio dei caracol, e attraverso questo vedere come sono avvenuti i processi istituenti dell'autonomia zapatista. Caracol sono una sorta di centro politico amministrativo in cui, e ce ne sono cinque, ognuno per una delle macro regioni zapatiste, e questi Caracol, pur essendo dei centri politici amministrativi, in realtà non rappresentano una centralizzazione del potere dell'autonomia. Di fatto sono, come dire, quello spazio vuoto, se possiamo così dire, in cui le varie comunità e i vari municipi si incontrano per, come dire, stabilire e decidere insieme le trasformazioni, i bisogni, la condivisione, soprattutto sono gli spazi che, quegli spazi che accolgono le persone da fuori e in qualche modo rendono ospitalità nel territorio. E la fondazione De Caracol, che è avvenuta nel 2003, è come dire un evento estremamente importante, perché ha rappresentato il passaggio del potere dall'esercito zapatista di liberazione nazionale alle basi di appoggio, alle comunità, quello che che Gustavo Esteva ha chiamato questo processo l'enterramento del leninismo, ovvero il sotterramento del leninismo, per cui c'è stato un passaggio molto forte da, come dire, un'organizzazione, un movimento come quello zapatista complesso, cui c'è stata una scelta deliberata che il potere in qualche modo deve essere ridistribuito nelle basi di comunità. Questo chiaramente era già presupposto prima, però qua le ZLN, che è il corpo, come dire, militare, se vogliamo, non è un corpo autonomo dalle basi di appoggio. Qua sarebbe interessante, cosa che io ancora non ho fatto, vedere per esempio le indagini di Cluster su archeologia della violenza, quando parla fa una fenomenologia del guerriero nelle cosmologie indigene nel Latino America. Vabbè, questo era per fare un inciso, insomma. Detto questo, appunto, a questo processo di passaggio e di istituzione del potere militare nei confronti delle basi di appoggio c'è stato un altro processo, come dire, tanti altri processi che sono sempre legati a una questione anche alla ridistribuzione della parola e alla ridistribuzione della rappresentazione nei confronti dell'esterno, che sono culminati con l'esperienza dell'esquelita zapatista che ha preso avvio nell'estate 2013, a cui io e altre persone qua hanno partecipato poi nel dicembre, Martino. In qualche modo lo zapatismo ha scelto di non più rappresentarsi attraverso i suoi portavoce ufficiali, ma attraverso la vita ordinaria, in qualche modo, ciò che, come dire, è solitamente escluso da qualsiasi ambito della politica e dalla politica rappresentativa, per cui il rapporto con le persone che venivano da fuori era, come dire, intrattenuto direttamente dalle persone, dalle comunità delle basi d'appoggio. L'ultima cosa per concludere a cui vorrei fare accenno e riferimento è in qualche modo una considerazione legata sia al territorio specifico che al tempo e riguarda in particolar modo l'altro livello della controinsurrezione, che è quello mediatico. Tutti questi processi istituenti che sono stati portati avanti negli ultimi 10 anni sono avvenuti in in una condizione di silenziamento mediatico totale, in qualche modo. Dalla otra campagna del 2005 fino al 2012 lo zapatismo pensavamo molti che fosse scomparso, perché non avevamo più l'immagine di Marcos o altre immagini che provenissero da quella realtà lì. Era, diciamo, come dire, un processo politico che era stato così importante nel decennio precedente e scomparso dai media, come dire, sembrava scomparso dalla storia, no? Loro invece, in questo momento di silenzio, è stato uno dei tempi più importanti per la sedimentazione, la resistenza e la costruzione di queste stesse basi materiali dell'autonomia, e quindi in qualche modo la territorializzazione di questo movimento, che è anche uno dei caratteri che lo rende più interessante, come dire, per noi che abitiamo e siamo abituati a tutti altri regimi di mobilitazione e di insubordinazione. il silenzio è stato rotto nel 21 dicembre nel 2012, quel giorno che globalmente dai media era stato indicato come quello della fine del mondo. Secondo le profezie Maya, c'era stata anche a Bucarest in Francia una sorta di festa, celebrazione della fine del mondo, perché vabbè. E quello stesso giorno lì i zapatisti hanno, come dire, sfruttato questa data, che effettivamente è una data della cosmogonia Maya, virandola invece verso, come dire, in un senso politico, e hanno fatto questa marcia del silenzio attraverso la quale hanno rioccupato pacificamente e in silenzio le 5 città che erano state occupate nel 94 durante il levantamento. A partire, insomma, da quella data lì, poi dopo c'è stata la, in qualche modo si sono susseguite le varie iniziative che ci hanno visto anche partecipi, dalle Squelita alla cattedra camminante Tata Juan Chavez con il Centro Nazionale Indigeno e la ripresa dei rapporti con tutte le altre organizzazioni indigene messicane, fino a un mese fa che c'è stato il Festival Mondiale delle Ribellioni. E per ritornare al discorso che ho accennato in precedenza, insomma, una delle cose che mi sembra più interessanti da questo, come spunto da questa cartografia, diciamo, è quella che, per cui il movimento zapatista nella trasformazione e creazione radicale del territorio nei lunghi periodi di silenzio e invisibilità mediatica è stato in grado di far valere la durata del processo fuori da qualsiasi regime di visibilità e venemenzialità congiunturale, condizione che diversamente sembra quella decisiva nelle metropoli che abitiamo. In qualche modo sto carattere temporale e soprattutto la rottura dell'equivalenza, processo di trasformazione della vita e politico con l'immagine mediatica è stato rotto, e questo, come dire, basta ad affermare che non è necessario, che non è una prova di esistenza il fatto che ci siano delle immagini che la comprovano, addirittura pensare che solo su quel versante sia, solo in quel versante sia legata la trasformazione.